la crisi, mi sembrava che nel tempo di crisi, quando la casa è così sconquassata, no? È importante dirsi l'essenziale. Cioè, è importante ridirsi, no? Le cose di noi. Credo anche come comunità ecclesiale, in questo momento in cui siamo costretti, no? Siamo stati costretti a ripensarsi, a non fare, come potere ecclesiale, come cittadini, come uomini. Allora, in qualche modo, in questi racconti si dice ciò che siamo, si dice ciò che siamo chiamati ad essere. Perché come stiamo vedendo e come vedremo anche nel secondo racconto, non è qualcosa che si è compiuto già. Noi sentiamo rispetto a questi testi e a certi significati come il nostro cuore si muove, no? Come dire, sentiamo qualcosa di dentro, qualcosa in cui, nelle misure in cui riusciamo ad avvicinarci a questo, viviamo verità e vita e libertà. Però come una chiamata. Sapete, per esempio, anche nella tradizione della teologia cristiana, ci si è detti, c'è una linea che in qualche modo coglie questi testi come qualcosa di un passato mitico, che poi a un certo punto si è rovinato, e Dio, attraverso la storia, i profeti, e poi in Cristo, restaura. Però ci sono alcuni che invece dicono, no, questo qui non c'è mai stato. Cioè, questo qui è quello che ci sarà quando tutti saremo in Cristo, e Cristo sarà tutto in noi. Quindi, piuttosto che qualcosa che abbiamo, no, l'età dell'oro, tante altre culture si parla dell'età dell'oro, poi si è persa. No, si parla di un'età che sta per venire, perché Cristo, quell'Adamo, cioè Dio, quell'Adamo che ha creato, l'ha creato guardando Cristo. Non so se riesco a spiegarmi, no? Quindi, allora, questo lo dico perché le cose che stiamo cercando di cogliere di fondo dicono qualcosa che siamo chiamati a vivere. E nella misura in cui riusciamo a viverne, almeno in parte, riusciamo a essere più autentici. Allora, un altro aspetto, prima di passare al secondo racconto, un'altra cosa che mi piaceva sottolineare è come in questo discorso, il primo racconto gioca tutto, no? E la narrazione è tutto in questo cosmo, dicevo, dove ciascuna cosa è di fronte all'altro che è diverso da sé, no? Quindi nell'accettazione di se stessi e del proprio limite, che dice la propria identità, di fronte a un altro che non sono io. E vedevamo come anche a proposito del discorso sulla castità, la custodia di questo spazio vuoto che c'è tra me e l'altro, e quindi cogliere che l'altro, l'altra sono io, permette una possibilità di una relazione autentica, laddove in fondo non si rispetta questa distanza, è possibile tutto, no? Come patologia, come violenza, come, no? Incesto, eccetera, eccetera. Attenzione, questo è vero tra di noi e con Dio. Cioè, il Dio biblico è un Dio che ci rispetta, che è altro da noi. Non è il Dio fusionale, ma è il Dio della relazione. Quindi, quando dico un Dio fusionale, perché naturalmente alcune volte noi, come dire, noi vogliamo un Dio che ci stia vicino, un Dio che ci abbracci, un Dio un po' peluche, no? Rosso, chiotto grande, morbidoso, da poterra, no? Che mi vuol bene, no? Ma no, l'altro è colui che ti è vicino, ma allo stesso tempo che tu, no? Ricordate quel detto della tradizione ebraica che dice che gli idoli sono vicini, nel senso che ce l'hai in mano, ma sono lontanissimi, perché sono morti. Il Dio vivente è colui che è lontanissimo, non puoi metterci mano, e allo stesso tempo non sai il tuo come, e ti stupisci chi sia il tuo vicino.
Andrea e Silvia.
Ricordate quella bellissima pagina che penso di aver condiviso qualche volta con alcuni di voi, poi faremo in modo di fargliela avere, sul mistero di Bonette.
È ancora.
Dove lui, che era una predica per un matrimonio, no? Lui diceva che intanto era una bella lettura, che era molto attuale, no? Lui diceva che la povertà del suo tempo era quello che in qualche modo l'uomo rimuoveva sistematicamente il mistero della sua vita. Perché lui diceva il mistero in fondo è quella dimensione che ti fa sentire che non sei a casa, cioè nel senso che non sei a casa tua dove tu tutto controlli e tieni sotto mano, ma che il mondo è anche qualcosa che tu non hai sotto mano. Allora, dato che questo ci dà fastidio, perché noi vorremmo avere tutto sotto controllo, no? Quest'ansia di non sapere quando finirà, no? Eccetera, quella che ci funziona, no? No, cioè, perché dobbiamo tenere tutto sotto controllo. Allora, il mistero. E allora poi lui dice, però ecco, paradossalmente dice, il mistero non è la stella più lontana, bensì la stella più vicina. Cioè che un altro sia così vicino. E io lo leggo così, no? Cioè nel senso che da una parte noi sperimentiamo in certi momenti della nostra vita la nostra radicale solitudine. E poter sperimentare con stupore che qualcuno ci ha raggiunto. No, io penso che tutti noi, no? Cioè, con l'andare degli anni, ho vissuto un po' di anni, no? Cioè, quanti veri amici? O veri amici? A volte pochissimi. Cioè, intendiamo quelle persone con cui noi, dopo che sono state provate dalla vita, no? E che in qualche modo sentiamo vicini, cui possiamo parlarci senza paura, senza paura di essere giudicati. Pochissimi, alla fine veramente non diciamo, che è un amico. Allora ecco, no, questo mistero di un'alterità che allo stesso tempo rimane altro e che allo stesso tempo ci raggiunge, rimanendo altro. Allora ecco, questa castità, un Dio che altro da noi, no? Peraltro anche questo dovrebbe aiutarci a, in un mondo in cui anche noi, comunità cristiana, cattolica, siamo sempre un po' di meno, sempre più insieme a tanti altri uomini e donne che hanno altre fedi, altre speranze, a non avere l'angoscia di dover rispondere appunto sul nostro Dio. No, perché che mica è un progetto che ci abbiamo. È un mistero che ci affascina, che abbiamo dietro, che qualcosa conosciamo di lui, senza possedere. Allora, poi se volete continuiamo un po' su questo. Secondo racconto, vediamo qualcosa del secondo racconto, sale un po' come sapete, ecco, il libro della Genesi, poi un libro che raccoglie, cioè l'autore finale, chiamato anche redattore, cioè nel senso, probabilmente ci ha messo anche qualcosa di suo. Dall'altra parte vediamo subito che ha raccolto tradizioni, racconti che giravano nella comunità ebraica e li ha messi insieme. Per cui noi abbiamo due racconti della creazione. No. E qual è il più antico? I biblisti si dividono. Antico il primo, antico il secondo, non lo sappiamo, ci interessa anche poco per il nostro lavoro che facciamo qui. Allora, certamente il contesto è diverso, no? Perché dice: nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, Nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una bolla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora, questa immagine campestre in abbandono, no? Nessuno lavorava il suolo, nessuna erba, e per alcuni il raccontare in negativo ciò che loro vedevano in positivo, cioè probabilmente gli autori di questo scritto era gente che stava a Babilonia, e Babilonia era, cioè la città di Babilonia era una città con i canali, le fontane, il verde, doveva essere una cosa, per cui vedete, no, questi qui per dire cosa c'è prima della creazione è il contrario di Babilonia, quindi una terra che nessuno coltivava, nessuno, no, eccetera. Notate una cosa, per dire, ricordate che nell'altro racconto si parlava di Dio, di Dio disse, di Dio disse. Qui si parla di Signore Dio. Adonai Elohim. Allora, e quindi anche qui c'è già questi nomi di Dio, tradiscono il fatto che sono che questo testo è successivo all'Esodo. Perché? Perché Adonai, trovate il Signore, noi traduciamo il Signore, Adonai, come sapete, è quella parola che ancora oggi gli ebrei dicono quando nel testo trovano il tetragramma. Quel tetragramma che neanche noi dovremmo pronunciare, e purtroppo a volte, tipo, spero anche qui non lo fate, no? Quando cantate santo, 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 e santo, 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 non lo conoscete?
Sì, lo sa.
Yahweh Sabaoth,
no? Io
Dio sa, bravo. Perché noi invece c'è qualcuno che dice Yahweh Sabaoth. Ed è sbagliato per un motivo scientifico. Il motivo scientifico è che nessuno sa come si vocalizza il tetragramma. Il tetragramma era il nome di Dio che ricordate soltanto il sommo sacerdote. Nel giorno di Yom Kippur, entrando nel Santo dei Santi, dove solo lui poteva entrare una volta l'anno, pronunciava il nome impronunciabile. Quindi solo il sommo sacerdote sapeva come si pronunciava. Finito il sommo sacerdote. Due, c'è un motivo teologico che vale anche per noi, cioè che non potendo pronunciare il tetragramma, e che poi noi abbiamo tradotto, come sapete, io sono colui che sono, questa cosa devo dire una cosa molto bella che ho sentito dal momento che ve la dico. E io sono con te, ci sono tanti tentativi di produzione, no? Comunque col verbo essere, e non pronunciandolo ma dicendo al suo posto Adonai, mio Signore, si dice, si vuol ricordare all'ebreo che tu non puoi mettere mano su Dio, non puoi mettere mano su Dio, perché Dio non è un oggetto. E se ti educhi e impari a non voler mettere mano su Dio come un oggetto, potrai più facilmente non mettere mano sugli altri come degli oggetti. Notate, interessante questo, perché tutto quello che ha a che fare con Dio ha delle ricadute nelle relazioni con Dio. Se tu impari che Dio, no, nel nome di Dio, lo ricevi quando puoi pronunciarlo, per non farne progetti. E allora qui nel Signore Dio c'è, cioè, Dio invece è El, e lo è il Dio nostro, e Dio, come dire, il nome più generico. Quindi Signore ha a che fare con il Rovedor Bene, ricordate, Mosè, quindi con l'Esodo, è colui che ci ha tratti fuori, Dio, Dio. Poi dice che il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Bella questa immagine, no? Prendere della polvere, soffiarci, lavorarla, plasmare. Io vengo da un paese di ceramisti, dove c'è la tradizione ceramistica, e ho degli amici di ceramisti che mi permettono di andare a rompere un po' le scatole, vedere come lavorano, come affascinato. Io davanti a quello lì che è al tornio, tira su, i vasi, veramente. No? E allora qui c'è l'immagine di uno che, come poi tornerà in Geremia, quando scende nella bottega del vasaio, e vedi questo qui che gli era venuto male il vaso, tipo fatta, e lo rifà. E allora, ecco, polvere del suolo e alito di Dio, soffio di Dio. Notate, sono simbolicamente due dimensioni della nostra vita. Cioè, quando noi sperimentiamo tutto il nostro fallimento, sentiamo il nostro essere polvere. Quindi possiamo pensare sia alle nostre vicende personali, alle cazzate che abbiamo fatto nella vita, ai fallimenti che abbiamo fatto, e a un vicino. Cosa sta? Poi possiamo pensare anche di tirarci un po' su, dicendo alle cazzate che l'umanità ha fatto e che continua a fare. No, non ci sarà. E dall'altra parte il soffio di Dio, no? Che invece corrisponde a tutti quei momenti, già a livello personale, no? In cui mi ho sentito la bellezza di alcune cose che siamo riusciti a vivere, a comunicare, noi e parte dell'umanità. Allora, come dire, l'uomo è possibilità di infinita bellezza, l'uomo è possibilità di infinita serie. Noi siamo questi. Noi siamo tutti. Pensate anche, cioè anche quando noi sentiamo di elementi di violenza, di condominio, diciamo una follia, un momento di follia. In realtà poi ci sono tante cose che. No, io non lo farei mai. No. Però in realtà poi queste cose sono molto più vicine a noi di quanto pensiamo. Io penso anche, ad esempio, anche quello che dobbiamo assumere con coraggio. Cioè, ad esempio, tutto lo scandalo della musica della Chiesa. E che a volte, anche qui, ce ne, come dire, lo risolviamo dicendo, dammi la marcia. Sai, la cassetta è buona, no? Che è un modo per me. E invece dire, oh, la nostra comunità, sì, poi ci sono delle persone che hanno dei nomi, dei cognomi, ma come comunità forse. Cioè, sentire che questo dice di nuovo. E quindi noi possiamo essere questo, e dall'altra parte possiamo essere bellezza, no? Allora vedremo come queste due cose, no, che siamo noi, possono stare insieme. Questa tensione mai risolta, no? Come queste due cose potranno stare insieme. E allora poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, o niente, vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Allora c'è questa immagine del Signore che pianta un giardino in Eden. Eden significa terreno, porzione di terreno delimitata. Cioè dall'idea un po' in Oriente, forse anche qui nel Sud Italia c'erano, no? Quei giardini chiusi. C'era il muro, la cinta, e quindi dentro c'era il giardino, no? Cioè, in Oriente c'era difeso da una siepe. E allora, ecco, in questo giardino mi colloca l'uomo che aveva plasmato. E poi il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi per dire la vista, poi da mangiare, degli alberi della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del male. Attenzione, questo giardino, questi alberi belli, buoni, come sapete, l'autore sacro sottolinea che l'albero della vita era in mezzo al giardino. E poi l'albero della conoscenza del bene e del male. Attenzione, l'albero della conoscenza del bene e del male, che potrebbe essere tradotto anche l'albero del conoscere bene e del conoscere male. C'è un modo di conoscere che è bene, che dà vita, e c'è un modo di conoscere che vedremo porta al male e alla morte. Tra l'altro, notate, in questo primo racconto comincia a esserci il male. Nel primo racconto non se ne parlava. Avete notato? Nel primo racconto non si parlava. Si parlava di sera, no? Di male, e adesso vedremo anche di noi. Saliamo in questa parte, saliamo un po' più su, dove si parla di questi fiumi, è una geografia mitica naturalmente. Poi Dio, il Signore Dio dice questo comando all'uomo: tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma nell'albero della conoscenza del bene e del male, del conoscere bene e del conoscere male, non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, morire morirai, certamente morirai. Allora, come può stare insieme questo, no, questa polvere e questo soffio di Dio? Nell'accoglienza di un comando. Qui voi sapete, ve lo ricordo soltanto, che il termine comando in ebraico, il significato della parola comando, non corrisponde al nostro, perché per noi comando è comando. Comandi, no? Oppure i nostri anziani che per essere gentili dicevano te lo chiedo ma non ti sia per comando, si diceva anche qui, no? Qualche volta. Cioè, quindi non mi impongo, no? E allora, comando, il termine misva in ebraico significa indicazione. Questo è già diverso, no? Perché vedete, una cosa è intendere i comandi del Signore come i comandi del Signore, una cosa è intendere un Signore che indica strade di vita. Il Dio biblico non comanda nel senso nostro. Non si impone, indica strade di vita. E allora questa parola è dire mangia, tu potrai mangiare di tutti gli altri, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Ed è un limite, una parola che indica un cammino di vita. E dicendo allo stesso tempo che questo cammino di vita ha a che fare con un limite da custodire, e c'è in gioco la vita e la morte, per cui c'è un limite, un'accoglienza di un limite creaturale, e c'è un'accoglienza di un limite relazionale, si potrebbe dire, cioè che l'altro ti dice come cammino di vita. All'interno di un comando di vita, tu potrai mangiare di tutti, ma di uno non devi mangiare. Perché nel caso tu ne mangiassi, morire, moriresti. Certamente morirà. Vedete, anche questa è un'altra cosa interessante, anche un po' che non è facile, anche non è mai stato facile, ma neanche nel nostro tempo, no? Cioè, che qualcuno chi ti indica il cammino di vita te lo dice attraverso dei sì e dei no. Dei sì e dei no. I genitori lo sanno, no? Anche soprattutto quelli che hanno una famiglia, no? Cioè, che fargli capire che se qualche volta ti dico di no, non ti sto dicendo di no, perché non ti voglio proprio. Pensate a quelle stupidaggini di dire sì, è una scendetta così, ma perché sei tu e se veramente ti vuole bene, no? Pensate anche nell'amicizia, che come sappiamo è un'arte, quindi l'amicizia è così. Cioè, riuscire a dire a un amico o a un'amica in certe situazioni, dire guarda, scusa, ma in questa situazione che sbagliamo tutti. Non è semplice. Perché noi a volte vogliamo no, gente che con i menti, gente che dice sì, guarda, sì. Poter essere amici dicendo guarda, no. Allora, qui per la prima volta in questi racconti viene fuori un'indicazione di vita. Questo oggi è il problema dell'autorità anche nella Chiesa. Paolo, poi anche tu lo sai, il tuo ministero all'indicato, cioè, o le comunità religiose, cioè, fare superiori, cioè, e dover dire a uno che ti chiede, questo è più scontato, cioè, perché sono i vostri figli, ma due, cioè, che ti chiedano che tu dica di no, che sono le cose che sembra di dire no. Inaccettabile.
Infatti, per fare cosa voglio.
Poi non ho però per la prima volta in questi racconti viene fuori un Dio che ama, che dice tu potrai mangiare tutti gli altri, però c'è un qualcosa che sul quale non devi. Poi vediamo perché. È interessante che questo Dio che ci chiama la vita, che ci vuol bene, che ci indica il cammino per stare in quel giardino e per in qualche modo tenere insieme la nostra fragilità con la nostra bellezza, va con un'indicazione di vita che implica il non giocarti sul limite. Giocarti sul limite. E allora poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, bellissima questa frase, no? Cioè, l'isolamento non è la condizione del no? E l'abbiamo sentito anche in questo tempo, no? Cioè, cosa è la solitudine insieme in una vita in relazione? Una cosa è l'isolamento. E allora, non è bene che l'umano sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Letteralmente in ebraico è voglio fargli un aiuto che gli stia di fronte. Nelle nostre traduzioni voglio fargli un aiuto che gli stia vicino, letteralmente che gli stia davanti. Ora, questo fatto che gli stia davanti nella tradizione ebraica è sempre stato interpretato con un'ambivalenza. Cioè, perché lo stare davanti è per un abbraccio, ma può essere anche per lo scopo. Cioè, quindi, allora, un aiuto che gli sia vicino, un aiuto che gli sia contro. E voi lo sapete bene. No, vogliamo dire quello di prima. Cioè, a volte voler bene una persona significa abbracciare, dare un bacio, qualche volta significa stare in sicurezza. E allora è interessante, tutte e due sono la stessa faccia, no, dell'aiuto che tira fuori dall'isolamento. Quindi un aiuto che lo tiri fuori alla vita, lo tiri fuori dalla solitudine, dalla chiusura. È interessante adesso, no? Paolo e dove siamo tutti quei preti, però è interessante anche perché andando in Russia, e con un gesuita che ci guidava, e siamo andati molto nei monasteri. E allora in Russia gli ortodossi, i preti, o sono sposati o sono monaci. E perché? Perché con qualcuno ti devi confrontare. Con qualcuno ti devi sfruttare. Interessante, no? Perché ci può essere anche un isolamento che come. Allora, un aiuto che sia di fronte per fare una carezza o per tirare lo scafo. E allora il Signore tenta prima di tirar fuori dalla solitudine con gli animali, e quindi plasmò dal suolo ogni sorta di alberi sebbiati, di animali selvatici, di tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato uno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Vedete che bello questo concreare. C'è un Signore che gode che l'uomo dia nome. E lui dice, ma quello che tu dici, io ci sto. Quindi partecipa il suo amore della vita, lo partecipa, dicendo no, Gesù. Ma così come impose tutto il bestiame a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non lo è, come gli corrispondesse. Allora, molti di voi hanno animali in casa e sanno benissimo come sono vicini, come sono, alcuni dicono capiscono tutto, gli manca solo la parola, poca cosa, no? Allora, e questo per dire che già questi testi molto antichi colgono quello che cogliamo anche noi, che gli animali ci sono vicini. Tra l'altro, nell'altro racconto, l'uomo e gli animali sono creati nello stesso giorno, però con delle differenze. Che io nel stesso giorno dice alla terra, il padre, e l'uomo ci parla direttamente. E anche qui sono vicini, ma non sono quelli che, no, sono tanto. Poi con questa cosa, scusate, lo dico non senza nessuno, vedo anche i miei parenti che lo fanno, che gli animali, no, sono i loro figli, cioè quindi papà, mamma, no, zio, il cane, con tutto il rispetto, ma zio, il cane, con tutto il rispetto, però mi sembra un po' delle cose. Non entriamo. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, tolse una delle costole e incluse la carne. Al suo posto il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto il nome della donna e condusse l'uomo. Allora, innanzitutto costola è una traduzione arbitraria di un termine che André Benet traduce l'acqua. Secondo lui è lo stesso che ha a che fare con quando si parla poi della costruzione dell'arca, e parlando dei lati dell'arca si usa questo termine. Altri dicono che di per sé non si sa bene proprio cosa, comunque da un lato dell'uomo. Ora, attenzione, anche qui questo testo che sembrerebbe, come dire, certificare il fatto che voi donne siete tratte da noi uomini, e quindi dovreste avere un senso di nei nostri confronti, di per sé il testo ebraico non ce lo permette di dire. Perché? Perché quell'uomo che a un certo punto si addormenta non è Ish, che in ebraico significa uomo maschio, ma è Adam, che significa tratto dalla terra. Adama è terra, Adam è colui che è tratto dalla terra. Per cui soltanto quando quell'Adam muore, esce Ish e Isha, uomo e donna. Per cui è interessante che anche in questo racconto, cioè, è interessante, no? Cioè, cogliere come in quel tempo dove c'era anche del maschilismo, eccetera, eccetera, però questi sapienti hanno colto quello che anche Paolo coglierà. E magari poi Paolo, c'è tutta la discussione quando Paolo fosse misogino, no, cioè, eccetera. Però Paolo deve essere garante di dire che Cristo Gesù non c'è più pagano né giudeo, non c'è più mondo, no? Nel senso che siamo uno in Cristo. Fortissima questa cosa. Però poi non ci riusciamo. E allora, finalmente l'uomo parla, questa volta è ossa dalle mie ossa, carne della mia carne, la si chiama la donna, perché l'uomo è stata tolta. Finalmente l'uomo parla, e questa è una cosa buona, quello che dice è più problematico. Perché quello che dice, intanto notate, non parla tanto. Parla della donna, ma non parla della donna. E dice, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Cioè, questo racconto, come dire, comincia a mostrare non soltanto quello che siamo chiamati ad essere, ma quello che siamo, è la nostra realtà problematica. Vedete, questa relazione in cui non ci si parla dell'altro, ma non si parla dell'altro. E in più, questo, tra l'altro, danno il nome, no? Pensate, non le chiede che nome vuole, glielo dà lui. E si chiamerà Madonna. Allora, in qualche modo, no, già la fatica dell'accoglienza, dell'alterità, del limite, del... E poi per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, due saranno un'unica carne. Anche questa è una frase molto bella. È un po' strano il fatto che l'uomo lascia suo padre e sua madre, nel senso che ancora oggi, in Giordania o in altre parti del Medio Oriente, o penso anche in altre parti del mondo dove si, cioè, si vivono le divisioni tribali, di clan, quando c'è un matrimonio tra un uomo e una donna di due clan appartenenti, è la donna che lascia il suo clan e si unisce al clan dell'uomo. E qui invece viene detto questa cosa dell'uomo che lascia il suo clan e si unisce a quello della donna. E non ho trovato particolare interpretazione. Comunque la cosa è bella, saranno una sola carne. E carne, come sapete, il termine ebraico dice fragilità. No, la carne non è negativa, cioè non è l'idea, no, dello spirito, è la carne, no, la carne ha le sue esigenze, no? E la carne è la nostra vita nella carne. Paolo dirà: questa vita nella carne, io la vivo nella fiducia in colui che mi ha amato e ha dato se stesso per lettera grande. No? Vuol dire questa vita nella mia fragilità, che tra l'altro sarebbe il programma di questo tempo, se ci pensate. Questa vita nella mia, nostra fragilità, di non sapere quali saranno i nostri giorni futuri, poterla vivere nella fiducia, no, di colui che mi ha amato e ha consegnato se stesso. E allora è bello che anche qui questa unione tra l'uomo e la donna è l'unione di due fragilità. Penso che questo sarebbe anche qualcosa che nelle coppie forse si dovrebbe elaborare. Dico io che non ho le coppie, no? Però c'è, cioè, cogliere che in fondo noi uniamo due fragilità, di cui apertura, uno dell'altro. Di cui far, no, custodire la fragilità dell'altro. E ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, non provavano vergogna. Attenzione a questo versetto che è molto importante per l'altro, perché tra l'altro è il primo versetto che apre al capitolo successivo. Erano nudi, ma non ne provavano vergogna. Attenzione. Questa vergogna di cui si parla qui non è il pudore sessuale, cioè quello che tutti proviamo a starci, ma è piuttosto qualcosa di legato a degli incontri, scontri in cui si veniva sconfitti. Cioè un re, quando sconfiggeva i propri nemici, diceva vergogna sui nemici. Quando veniva sconfitto lui, la vergogna sui nemici. No? Allora, quindi qui dice una situazione piena, mai vissuta, in prospettiva, in cui ci si possa presentare nella nudità, ma che, come sappiamo, non è neanche tanto anche quella fisica, ma una nudità interiore. Cioè, se io racconto tutto di me all'altro, all'altra, ci sarà ancora? Mi amerà? Mi userà? A volte no, nelle dinamiche di coppia che mi sento raccontare. No, come dire, a volte ci si dice delle cose che poi l'altro, dopo un po' di tempo, può usare contro. Ma tu, quella cosa che mi hai detto, eccetera, no? Allora, qui dice una condizione di piena sintonia, piena, che non fa provare paura che l'altro mi sconfigga, faccia provare per paura. Allora, nel capitolo 3, passiamo, coraggio, vi vedo un po' assonnati, ma anch'io sto digerendo, ma...
Posso chiedere una cosa sul capitolo 3?
Sì, sì.
Tornando un attimo di nuovo indietro, scusa. Nel senso che era solo legato al discorso della costola, che ok, detto un ladro, non si capisce bene, però il fatto che l'uomo poi dica da me è stata tolta, cioè, ribadisce la sua convinzione che dipende tutto da lui, sì, e quindi sì, l'altra persona, sì, l'altro pezzo è qualcosa che era, sì, era suo.
Okay. Certo, che di fatto però il racconto, perché il dolore, l'addormentarsi? Cioè, nel senso che tu non hai conoscenza dell'origine dell'altro, no? Perché in qualche misura, quando noi sappiamo l'origine dell'altro, in qualche modo, come dire, abbiamo potere sull'altro, lo conosciamo dall'origine. Invece il fatto che l'uomo nel racconto si addormenta e lì viene fatta questa operazione, vuol dire proprio che lui non sa l'origine. Gli è negata, ma gli è negata come possibilità di dire non ce l'hai mai. Non ce l'hai mai. Allora, nel capitolo, non so se ci sono qualche altra domanda, qualche, possiamo fare un momento di pit stop, se c'è qualche domanda.
Una domanda in alfabeto morto.
Le cose che vi sto proponendo hanno un senso? Vi state seguendo? Cioè, nel senso che non vi stanno facendo pensare che quel argomento che è la Turchia di oggi. Bene, andiamo al capitolo 3.
Ma una volta il cardinale allora aveva detto, aveva anche lui una lezione nel primo pomeriggio, aveva detto, beh, cioè, vi tocca. No, non ho sentito cardinale Castro, che aveva anche lui una lezione nel primo pomeriggio, che a un certo punto come, e che anche lui aveva detto, vabbè, non abbiamo proposto niente di meglio, il pomeriggio mi fa detto, se ti addormenti rischi.
Allora andiamo ancora un po' avanti, poi facciamo una sosta e poi andiamo ancora avanti. Allora, il capitolo 2 e il capitolo 3 sono solo per quello li leggiamo uno dopo l'altro, sono uniti, e tra l'altro, come sapete, come vedremo, per comprendere il 3 c'è bisogno di due, no? Che vada le basi di quello che ecco, ancora un'altra cosa. Nel capitolo 2 è ricordato che per la prima volta viene nominata. Cosa no, viene nominata per la prima volta?
La morte.
Per la prima volta. Il limite più grande, no? Ecco quella dimensione che tutti quanti, come già che stamattina ci dicevamo, in qualche misura la abbiamo già da vivi e dall'altra parte anche il nostro orizzonte. E allora, in questo racconto, a un certo punto Dio non c'è più. È come se Dio si fa la mano. E rimane presente. Come rimane presente? Attraverso la sua parola. Che vedremo sarà utilizzata dal serpente, no? Ma Dio non è più presente, è presente attraverso la sua parola. E appena Dio si fa la parte, subentra questo serpente, no? Che era la più astuta di tutte le animali selvatici che Dio aveva fatto. Ora attenzione a questo versetto, che è molto denso, eh? Innanzitutto il serpente, non so se è quello che si fa, ci sono dei serpenti, e i serpenti sono animali, no? Cioè, però sono stati presi in tante culture come simbolo di una potenza di mare che ha a che fare con gli Sheol, con gli inferi, con la morte, il mondo sotto, noi morti che vengono sepolti, no? Sotto terra, i serpenti che hanno le buche, no? Le loro tane nelle buche, quindi frequentano sotto terra la morte. In più poi Amos c'ha un profeta, dice che come tu quando sei in campagna vedi da lontano la bestia feroce, la bestia lontana, la vedi, ti allontani e ti salvi. Vedi un altro a un certo punto, la vedi da lontano, come sta? Vai a casa tua, come in questi casi, in pietra, chiudi la porta, ti senti sicuro, appoggi la mano alla parete e ti becchi a sedere. Quindi come una potenza di male che tu non colli chiaramente. Se ognuno di noi fa memoria brevemente di certe cazzate che ha fatto nella vita e magari fa memoria di come sono cominciate, non era così chiaro. Veramente si è trovato nel mondo, no? Quindi allora una forma di male subito, perché sempre, se volete, se si è aperto, si è chiaro, no? Tu. Ricordate il peccato di Davide? No? Che lui, vabbè, non va più in guerra, sta tranquillo, si alza tardi, fa qualcosa che non doveva fare, perché era proibito andare sui terrazzi e sbirciare nelle case degli altri. Però sai, il re, qui bisogna che no, non ci ha fidato, così. Cioè, se uno mentre stava salendo le scale gli avesse detto, ti seguono per finire questa storia, che tu ammazzerai un tuo soldato perché ti sei fatto la moglie. Io penso che Davide ti avrebbe. No. Io sono andato soltanto via a sbirciare. Quindi questo ecco, no, simboleggiato dal serpente, no? Che fra l'altro, guardate, è un animale. Un animale significa una creatura. Per cui, per la tradizione ebraica cristiana, c'è Dio, non c'è Dio del male e Dio del bene, no? Sauron e Gandalf, tu sei chi, no? Harry Potter di turno, cioè, no, questi due potenzi, mai che si... Oh, con tutto il rispetto per chi ci vuol credere, io non ci credo, ma va bene, cioè... Ma, no, nella tradizione ebraica cristiana c'è Dio, punto. C'è una creatura, e qui subito la domanda è, allora Dio ha creato il diavolo, ha creato il male. E come sapete, il tentativo di risposta della tradizione ebraica e cristiana prende spunto da Isaia 14, la tradizione degli angeli di Lucifero, il portatore di luce, che per invidia di Dio si ribella a Dio. E gli va male perché è precipitato, cioè. E allora, no, quindi un qualcosa di creato buono che per libero, che per invidia. Vedete, cioè anche qui la scrittura non ci dice tutto, ci dà dei pareri. Ci dice, guarda attento, non sono due dei, guarda attento, che qui è una creatura, no? Guarda attento, cioè. Lui che ha voluto, no? Quindi si avvicina. E allora questa, questo serpente che parla, avete mai sentito un serpente che parla? No. E probabilmente un racconto, no? Sono delle figure, e poi vedremo anche dove parla, dove ci parla questo serpente. E che dice alla donna, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare nessun altro del giardino? Vedete, il serpente prende la parola, però la pone già in un modo. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare nessun altro del giardino. E fra l'altro nel testo ebraico non è neanche una domanda, è un po' più subito, è un'affermazione buttata lì. Cioè, della serie, no? Tu stai lavorando in porto, dalla strada passa uno e dice, buongiorno. Se mi si dice, quindi io ho detto che non bisogna mangiare nessun albero del giardino, ciao. Cioè, quindi come dire, perché sai, uno che ti fa una domanda, ma è vero, come tu di te ci pensi di più, no? Un'affermazione buttata. Che dice qualcosa di vero, no? Perché è vero che Dio ha detto, cioè, è vero che di per sé non puoi mangiare di tutti, ma è ben diverso dire, guarda, tu puoi mangiare di tutti meno uno. Qui invece lui prende questa cosa e... Allora, vedete, comincia attraverso questo a presentare una falsa immagine, una perversa immagine di un Dio geloso delle sue cose. Lui non vuole che tu mangi, perché tutto è suo. Tutto è suo. Sapete queste... Avete visto qualche volta i bambini che giocano a casa di uno di loro e si arrabbiano, arriva il momento in cui sempre bisticciano, e allora il bambino padrone di casa raccoglie tutti i giocattoli che ha, riesce a leggere, dice, basta, non si gioca più, sono tutti miei. Visto Dio che tutto è suo. Cioè, vuol dire, tu dici, ma guarda, lo sai che la cosa è, hai ringraziato Dio? Ah, sì, sì, scusa, signore, grazie, grazie, non ti arrabbiate, ti ringrazio subito, è tuo, no? E Dio ti dice, vabbè, vai, tieni questa cosa. Che tutto è di Dio, tutto è di Dio, tutto è suo. Un Dio che è tutto suo. Guardate che, ecco, già si comincia a vedere come il serpente gioca sulla parola, ma quello che consta è lavorando sull'immagine di chi ti dice quella parola. Cioè il discorso sul limite che noi abbiamo fatto fino adesso è un discorso che parla di un Dio della vita dove il limite è, no? Diventa possibilità di una verità. Però se invece colui che ti dice del limite è per limitarti, per dirti guarda, io ti ho dato questo, ma è tutto mio, non ti credere, è tutto mio. No, uno ti dice, ma bravo, guarda, e poi ti dici, no, guarda, è tutto di Dio, tutto di Dio, no, io sono. Se no, sapete, ci sono quelle persone un po' religiose che anche nei nostri circoli, io sono tutte sole, Allora, di un Dio che vuole essere solo lui, tutto è suo. E la donna, come sappiamo, risponde: attenzione, notate un'altra cosa. Disse alla donna: è vero che Dio è. Cosa notate di strano nelle prime parole del serpente rispetto a Dio? Fino a questo momento si era parlato di Dio con due parole. Signore, Dio. Il serpente arriva e ne butta giù. No? Lascia Dio. E toglie il Signore. Vi ricordate cosa abbiamo detto il Signore? Che era la parola che ha a che fare con l'esodo. Con la memoria. Con la memoria. Cioè non è più il Signore Dio, non è più colui che fa parte della tua storia, che ti ha liberato, ma è Dio, è semplicemente Dio. No, forse mi viene anche da dire, lì sempre con me, che anche in questi tempi è importante coltivare la memoria, è sempre importante coltivare la memoria. Se con l'età cominciando a perdere la memoria, no, cominciamo a preoccuparci. Ma spiritualmente noi viviamo di memoria. Noi viviamo di memoria. E l'avversario comincia tagliando la memoria. È vero che Dio ha detto? E allora la donna dice, no, un momento, dei frutti, degli alberi, del giardino, noi possiamo mangiare, ma nel frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non dovete mangiarsi, non dovete toccare, altrimenti. Qui siete bravi perché abbiamo fatto tante volte, e anche in altre occasioni. La donna comincia bene e finisce male. Finisce male perché ci sono almeno tre errori. Il primo... non è l'albero il centro. Vi ricordate che vi ho detto, ho sottolineato come l'albero della vita in mezzo al giardino? Non è quello. L'albero errore qual è?
non lo dovete toccare.
Non lo dovete toccare. Dio non aveva detto non lo dovete toccare. Dio ha detto non lo devi mangiare. Nonna dice non lo devi mangiare, non lo devi toccare. Il terzo errore è che Dio ha detto perché quando tu ne mangiassi morirete. Invece qui dice non ne dovete mangiare, altrimenti morirete. Allora, naturalmente questi errori siamo in un racconto simbolico, per cui bisogna decodificare i simboli. Allora, il primo fondamentale è l'albero che sta in mezzo al giardino. Dire cos'è la cosa centrale di una realtà, fosse anche al giardino, cosa c'è in mezzo, vuole dire la cosa più importante. Cioè, io faccio sempre l'esempio che se magari con qualche amico parlando mi dice ma tuo papà chi è stato per te? Allora uno potrebbe rispondere dicendo per mio papà le sue idee era un po' così eccetera, però fondamentalmente è stata la persona fondamentalmente che più mi ha sostenuto nella vita, mi ha avuto bene eccetera eccetera. È molto diversa da una risposta che dice mio padre. Padre di uno che non mi ha mai permesso di dire. Allora notate, è ben diverso che al centro del giardino ci sia l'albero della vita. Mangia, mangia. Poi di uno non ne devi mangiare e vedremo meglio cosa significa. È diverso da dire cos'è l'albero del giardino, al centro del giardino, tu non puoi. Guardate che alcuni cristiani vivono la loro fede cristiana come fondamentalmente un seguire delle regole che ti dicono no. Tu no. Anzi, dove poi ci si trova nascostamente a invidiare quelli che se ne fregano e fanno sesso e si drogano e ballano, si divertono, eccetera. No. E lui no. Cioè, questo è avere il centro della vita che è chiuso. Diciamo no, è diverso, vedete, no? Quindi la donna, su suggerimento del serpente, lei sta entrando in piano. Non lo dovete toccare, naturalmente, il meccanismo della frustrazione che voi genitori avete sentito tante volte dei vostri figli, perché qualche volta che avete detto al vostro figlio o figlia questa cosa, no, mi è stato risposto io in questa casa non ci sono. Tu dici, un momento, tante altre cose per cui fare questa, no. No. E la terza è quella che è diverso, che uno ti dica, se tu ne mangi, morire. No, cioè è qualcosa che è diverso dire non ne mangiare, perché altrimenti, cioè come dire, allora io percepisco tu che cosa? La paura di non farlo, perché tu, che sei il mio grande carabiniere, eccetera, poi mi becchi e me la fai pagare. Io mi ricordo tanti anni fa in un corso di esercizi c'era uno che era venuto a parlarmi e che proprio non ce la faceva più, voleva andarsene, non voleva. E ho detto, guarda, vai, tranquillo, cioè, non ti preoccupare, poi fatti un giro, prendi un gelato, poi se ti va, torna, ma non ti preoccupare, vai. E mi guarda un po' così. E mi dice, no, perché poi c'è l'inferno. Così. Allora, no? Per cui questa dinamica, vedete lo sconvolgimento dell'immagine di Dio, no? Un Dio che ti tiene sotto, che ti limita con la paura della morte, lui può uccidere. E su questo il serpente continua dicendo che il serpente di Sallona non morirete affatto, anzi Dio sa che di cui voi ne mangiaste. Se ti vedete i vostri occhi sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. interessante, no? Che il serpente si attacca alle ultime parole della donna. La donna dice: non lo faccio, lo farei, supererei il limite, ma non lo faccio perché ho paura della morte. Meglio, ho paura che lui uccida. Il serpente dice: guarda, che chi ha paura di morire è lui. Perché se tu lo fai e ti liberi, no? E ti rendi conto che di questo Dio puoi farne anche a me, lui muore. Muore. No? Mi ricordo un ragazzo che frequentava la cappella universitaria quando era all'Aquila, e poi a un certo punto non è più venuto. E normale, tanti ragazzi venivano, come i nostri studenti giovanili, no? Tanti vengono. Allora lo rincontro e gli chiedo: ciao, come va? No, così, e gli chiedo un po' degli esami all'università, sta andando, lui mi dice qualcosa, poi si ferma, fa un passo indietro, prende distanza anche fisica da me e mi dice: sai, non vado più a messa la domenica e sto bene. E dentro di me dice: come è? Cioè, nel senso che questo qui si portava dentro l'immagine di un Dio col fucile che ti dice: va a messa, ti conviene, accetta il consiglio, ti conviene. Perché se non vai a messa, no, cominciamo con gli esami, poi dopo faccio trovare dei gatti alla macchina, poi, poi colpiamo l'uomo, no? Poi magari qualche malattia, eccetera, eccetera. No? Cioè, quindi, questo Dio che tiene sotto, e attenzione, a volte purtroppo noi anche c'è una certa pastorale della nostra chiesa che cavalca queste cose, che cavalca la paura, che approfitta. E allora quindi il vero interessante è che qui il serpente sta ponendo nello stravolgere l'immagine di Dio anche un ulteriore passo, cioè di un Dio geloso di sé. La prima parte è di un Dio geloso delle sue cose, adesso di un Dio geloso di sé. Lui non vuole che tu diventi come lui. Cioè il limite che ti pone è come dire, e per lui la possibilità di star su, perché se tu ti liberi, e chi era quello che nella mitologia greca osa andare a prendere il fuoco degli dei, no? Icaro, no? Ti vuole dire andare a rubare, sì, cioè raggiungere il
no, Icaro doveva volare,
Prometto,
si è sciolto
perché che rimane il Nietzsche, l'aspirazione umana, raggiungere gli dèi. Perché gli dèi sono quello che noi vorremmo essere e che purtroppo non siamo. E non saremo mai, perché noi dobbiamo morire. Loro sono immortali e se la godono. Loro si fanno le gite sulla terra e scopano come vogliono. Cioè, noi invece stiamo passando, no? Poco a poco giuriamo, ma solo per sentire com'è difficile morire. Perché, voglio dire, i Berlusconi o altri alla fine, pur tenendo, no, la loro vita piuttosto casinata, però che hanno attratto tanti cattolici che li hanno voluto? Perché dicono che quello che non ci sono è quello che non sono quello che devono essere. Gli ebrei avevano nostalgia dell'Egitto, perché sì, li opprimevano, ma l'Egitto era forte. L'Egitto aveva i carri, l'Egitto era una potenza, per cui, per dire, noi vorremmo essere l'Egitto. Noi vorremmo, ma non possiamo, siamo limitati a se potessi. Saremmo noi l'Egitto. E allora, ecco, no, questo, notate, quindi questo sconvolgimento delle immagini. Guardate che il cammino di fede, Gesù lo dice, no? Giovanni 17, dice: la vera vita, mio Padre, è conoscere te e colui che tu hai inviato. Probabilmente nelle nostre comunità, tante volte, e ci sono tanti cattolici che qualcosa del vero voto di Dio non hanno visto. Non sono mai stati toccati dalla bellezza e dalla buona notizia di Gesù. In Gesù è la conoscenza del vero voto. E allora, ecco, no? E allora le donne amine che danno la cosa da mangiare, prendevo le occhi, mi ispirate per acquistare saggezza, prese il suo frutto e le mangiò, quindi vedi il mio marito che era con lei, che anche lì le mangiò. Interessante, no? Allora, non importa più quale altro, come dice, vedi che l'altro, quale altro, non importa, perché quello che importa è che la donna si sta fidando del serpente e non si fida più di quelle parole. E buono da mangiare, gradito agli occhi, bello, desiderabile per acquistare saggezza. È saggio è colui che sa distinguere ciò che conta e ciò che non conta, il vero dal falso. E allora, bontà, bellezza, verità e unità sono gli attributi dell'essere assoluto. Quindi, come dire, che cosa sta accadendo? Che tutto quello che la donna vedeva in Dio lo vede adesso in un oggetto. E quella è la cosa peggiore, che tutto quello che prima si aspettava da lui, non ci si aspetta adesso da un oggetto. Attenzione, da un oggetto o da persone, ma per ridotti a oggetti. Perché a volte, per esempio, questa è una tentazione che noi presbiteri possiamo avere, ma non soltanto, perché anche per nella famiglia o nei gruppi di lavoro, no? Di fare, per esempio, della comunità che serviamo, il senso della nostra vita. Per cui quando il vescovo ci dice grazie, ha bisogno di me. Non è il contrario, no? Questo può accadere anche in una famiglia. E quando tu fai, no, chiedi tutto a degli oggetti o delle dimensioni. Io mi fermo qui perché poi voglio continuare. E ancora ci sono le cose credo interessanti da dire, facciamo un quarto d'ora di pausa, scusiamo 4:10, quindi...